Bene. Che dire, se non siamo molto felici, siamo molto contenti di vedere. Come si chiama?
Agnese.
Devi capire che sono ormai un bambino, cioè l'Alzheimer galoppato. Agnese, no, appena sono montata Agnese, ma non sono tutti quanti noi che veniamo, e il Signore ultimamente comunque si sta muovendo lui da parte nostra, perché vedo e sono contento. Qualcuno prima diceva che le cose che noi non pensiamo sono le cose che poi invece il Signore opera, perché ha una visione assolutamente diversa dalla nostra. Ebbene, vediamo cosa questa mattina, attraverso la sua parola, quello che riusciamo a percepire. Andiamo nella Genesi, il capitolo 6, i versetti che vanno dall'11 al 14. Se c'è qualche volontario, se no, se non ce ne sono voi, che vuole leggere questi versetti. Allora, i versetti che vanno dal 5 all'8 compreso.
Capitolo 6.
Ma non è il capitolo 6?
Io cosa ho detto? Dal versetto 5.
No. Capitolo 6.
Cosa ho detto io?
11-14.
Benissimo, allora evidentemente ho scritto dei versetti anziché degli altri, succede.
No, ma qual è?
Allora, il capitolo è il capitolo 6.
Ok.
Ecco, e i versetti sono dal 5 all'8.
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.
Poi andiamo al capitolo 11 di Ebrei, della lettera agli Ebrei, e siccome c'è tutto il capitolo sulla fede che ben vi ricorderete, ed è un capitolo molto importante, straordinario, e all'inizio ci dice così: queste le leggo io, sono tre versetti. Ci dice all'inizio del capitolo
1201,
perché è questa versione. Allora, all'inizio ci dice così: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i monti sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E poi questo ci viene confermato nelle prime parole della Genesi, quando dice: in principio il Dio creò i cieli e la terra. E abbiamo visto che c'è scritto creò, la parola ebraica bara, che significa dal nulla, e qui ce lo confermo in qualche modo, perché dice: le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E poi al versetto 7, sempre di questo capitolo, tornando a Noè, ci dice questo: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Allora, ci spostiamo ancora nella lettera ai Romani, il capitolo 8, dall'1 al 17 compreso. Se c'è qualche volontario
che battono.
Allora, la pagina deve andare, capitolo 8, la pagina 1122,
no, il capitolo
8. Allora, da 1 al 17 chi è che legge?
Non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito, della vita in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. E se lo Spirito di Dio abita veramente in voi? Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui.
Sì. Adesso ci spostiamo al Vecchio Testamento e andiamo, Testamento anche prima, andiamo nel capitolo 24 di Isaia, pagina 691, i versetti che vanno dal 14 al 23. Questi li facciamo leggere.
Che pagina, scusa,
691.
Dal versetto
14.
I superstiti alzano la voce, mandano grida di gioia, acclamano dal mare la maestà del Signore. Glorificate dunque il Signore nelle regioni dell'Aurora. Glorificate il nome del Signore, Dio di Israele, nelle isole del mare. Dall'estremità della terra udiamo cantare, gloria al giusto. Ma io dico, ahimè, ahimè, guai a me. I perfidi agiscono perfidamente. Sì, i perfidi raddoppiano la perfidia. Spavento, fossa, laccio ti sovrastano, o abitante della terra. avverrà che chi fuggirà davanti alle grida di spavento cadrà nella fossa. Chi risalirà dalla fossa resterà preso dal laccio, poiché si apriranno dall'alto le cataratte e le fondamenta della terra tremeranno. La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, la terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato grava su di lei, essa cade e non si rialzerà mai più. In quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù e giù sulla terra i re della terra. Saranno riuniti assieme come si fa dei prigionieri nel carcere sotterraneo. Saranno rinchiusi nella prigione e dopo molti giorni saranno puniti. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme, fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani.
Grazie. Dunque, come abbiamo potuto leggere, ci sono un paio di condizioni abbastanza pesanti che abbiamo potuto leggere. Una di queste è nella Genesi, quando il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva disegni malvagi in ogni tempo. Cioè in ogni tempo. Poi dice che l'uomo è malvagio da quando è fanciullo, perché proprio nel suo cuore ha questo fa il male, mi sembra strano, ma è così. E la cosa più terribile, è scritto questo, che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Quindi pensate quando è stata grande la malvagità dell'uomo. E abbiamo detto tante volte che questa malvagità è dovuta al fatto che il Signore, per poterci fare intelligenti, ha avuto bisogno di farci liberi. Se noi non fossimo stati liberi non potevamo essere intelligenti, perché saremmo stati degli automi. E poi abbiamo appena letto qui in questo capitolo di Isaia un'altra cosa che sulla quale noi dovremmo riflettere molto. E c'è scritto che il peccato gravava su di lei, cioè grava sulla terra, per questo la terra si schianterà, si screpolerà, eccetera eccetera, per questo motivo, perché noi non teniamo assolutamente in considerazione ciò che è male, ciò che è il peccato, ciò che è la trasgressione della legge, che significa semplicemente non adottare una serie di regole, ecco io sono bravo, tu sei cattivo perché io faccio questo e tu no, ma semplicemente perché noi abbiamo violato la legge di Dio in quanto facciamo del male agli altri gratis, cioè senza motivo. E allora, se dovessi dare un titolo a questo culto, a questa riflessione, direi a motivo del male, a motivo del male. E poi abbiamo letto in Romani tutto ciò che il Signore però dice a tutti coloro che hanno accettato la sua offerta. Sappiamo che il Signore ha fatto un'offerta per ognuno di noi, e questa offerta è stato Cristo stesso che si è offerto al posto nostro, che ha pagato l'onta della vergogna del peccato, perché noi non teniamo in considerazione tutto ciò. Allora, vedete, cari fratelli e sorelle, la paura, cos'è il bisogno? Cos'è il bisogno? Cos'è? A me aspettiamo là.
Chi non ha paura?
Come?
Chi non ha paura, vedi? I bimbi che non hanno paura, non hanno. Ti vuole?
Sì.
Meno male.
Adesso.
Sì. Bene, e comunque vedete, cari fratelli e sorelle, la paura il più delle volte ci porta ad assumere dei comportamenti rigidi, sbagliati, cioè ci comportiamo in modo infagottato, come si può dire, estranei alla spontaneità che deriva invece da una totale fiducia che si ha quando si ha l'affidamento, si dà l'affidamento al Signore, totale della nostra vita. Il nostro comportamento cambia, mentre prima ci comportiamo in modo che gli altri, per dare un messaggio al mondo esterno, per dire io sono così, io sono colà, perché cerco di compiacere, ma la paura ci porta sempre ad assumere dei comportamenti sbagliati. Non abbiamo paura, abbiamo paura. Basta che uno ti faccia una domanda e tu hai paura, anche se non hai, tante volte non hai fatto niente di che, però hai questa paura e risponde in modo sbagliato. Sono anni che ciclicamente, se vi ricordate, in qualche culto vado ripetendo che i tempi stringono. Sapete cosa significa che i tempi stringono? Che la morsa dell'anticristo, cioè o meglio di questo spirito avverso a tutto ciò che è giusto, no? Spreme quel poco di buono che era rimasto nella società. Vedete che sempre più si spreme, è rimasto sempre più più aridità nella società, e questo sta crescendo in modo esponenziale. Ora viviamo oggi in un mondo cinico, ipocrita. Il cinismo, l'ipocrisia stanno governando il mondo attuale. Non può importargliene di meno dell'essere umano, perché ormai si fanno i conti con la calcolatrice. A noi non rimane che gridare una cosa, e questa è la realtà di cui prendiamo coscienza. Come sta scritto nella parola di Dio? Qualcuno ha notato che sta scritto qua e là, e il Signore Gesù sta tornando, ma noi vogliamo veramente dire, non perché disprezziamo questa vita, noi non la disprezziamo perché è un dono che Dio ci ha fatto, assolutamente, però siamo consci che queste, sentiamo parlare persone e dice ma non se ne può più, ma non se ne può più per questo, per quel motivo. I motivi sono tantissimi per cui non se ne può più. Loro vorrebbero qualcuno che governasse con giustizia, ma non sanno e non desiderano veramente andare fino a fondo della questione per cercare di capire. Il cinismo, l'ipocrisia che sta governando ogni cosa. Ma a noi non rimane che gridare, vieni Signore, vieni, vieni a, con il tuo regno, a mettere a posto ogni cosa e a dare la retribuzione, come abbiamo visto qua in Isaia, la retribuzione ai malvagi e la retribuzione a coloro che hanno confidato in Lui. Vedete, è ora che la nostra fede sia matura e cosciente. Dobbiamo prendere coscienza della nostra fede. In questi giorni molti giovani e meno giovani hanno perso il lavoro, e abbiamo sentito, ho sentito ieri che dall'inizio dell'anno 23 imprenditori si sono suicidati, si sono tolti la vita, perché non vedono nessun futuro né per loro né per i loro figli. Questi sono dei dati di fatto. Lo sfascio è talmente grande nella società, è talmente grande, continua ad essere sempre più grande, e man mano i tempi stringono. Ogni cosa, ogni valore, come vedete, quel poco di buono viene perduto. E noi vogliamo gridare ancora una volta, Signore, vieni, perché sta scritto che noi possiamo dire questo, e sappiamo che il Signore ritorna, e certo, il Signore Gesù non è morto, è morto ed è risorto, ed egli vive e intercede per noi, come sta scritto, fino alla fine dei tempi. Dice, io non vi lascerò, sarò con voi fino alla fine dei tempi. E noi gridiamo, vieni, Signore Gesù. Già, quel poco di buono che di umano era rimasto nella società è stato divorato dal mostro. Voi sapete che c'è un mostro che divorerà, la parola di Dio ce ne parla in Daniele, quando parla dell'ultima bestia che divorerà ogni cosa e poi con le zampe sbrana tutto ciò che rimane. Abbiamo individuato nel passato, nella globalizzazione, tutto ciò, e non solo, ma la globalizzazione non è nulla se non è governata da uno spirito. E voi vedete che tutto ciò che sta scritto si sta adempiendo alla lettera. Vedete che giorno dopo giorno si parla sempre più di pagare, non più con denaro, ma semplicemente con delle carte di credito, ma semplicemente, ecco, e questo perché questa bestia, questo mostro, vuole avere il controllo di ogni cosa nelle sue mani. Ma noi dobbiamo contare nel Signore che ci ha dato la libertà. E questo mostro stringe e fa uscire tutta la linfa vitale. Sapete quando strizzate poi uno straccio, lo si strizza il più possibile, e qualora avesse preso un minimo di umidità che viene dall'aria, viene strizzato anche quello. e continua a fare a pezzettini tutto ciò che rimane della propria vittima. E noi gridiamo ancora: vieni Signore Gesù. La nostra generazione, io parlo della nostra, non della loro, sono più giovani, quella del dopoguerra, tanto per intenderci, possiamo dire di aver goduto un periodo di benessere e di prosperità che purtroppo i nostri figli molto probabilmente non vedranno, anzi già da adesso si vede moltissimo disordine nella società, i giovani sono senza speranza di lavoro, non vedono un futuro, eccetera eccetera eccetera, ma a nessuno può interessare di meno. Questo è il cinismo di cui si parlava prima. Ora tutto questo benessere eccetera, queste cose che noi avevamo sono state dilapidate in poco tempo. Questo periodo si sta sgretolando velocemente sotto i nostri occhi, cioè tutti i nostri valori che avevamo sono spariti, stanno sparendo uno dietro l'altro. Abbiamo goduto un breve periodo di pace, si fa per contrapposto dalle due, dalla paura, che da una parte c'era il blocco sovietico, da questa parte c'era invece quello occidentale, e per paura di non aggredirsi nel dopoguerra è rimasto questo patto di ferro. Ma questo breve periodo di pace, cari fratelli e sorelle, ci è costato 60 milioni di morti. È vero questo? Tutti quanti sanno, queste sono le cifre della seconda guerra mondiale. Perché? Perché? Qualcuno dovrebbe darmi una risposta. Perché il mistero dell'iniquità è in atto. Così sta scritto. Cioè questo mistero dell'iniquità, del male, della malvagità, il fatto che io devo fregare il mio prossimo perché se no non sono a posto, o tutta una serie di cose del genere. Non voglio angosciarvi, ma il Signore Gesù ha predetto tempi angosciosi per la terra, e noi oggi vogliamo invocare tutto il suo aiuto, tutta la sua protezione per noi e per le nostre famiglie, ma non per continuare qui a sguazzare in questo manicomio, ma semplicemente per poter avere questa pace con Lui. Sappiamo che il mondo si allontana sempre di più dal Signore, anzi non lo riconosce neppure, perché parlare di Dio oggi, dire che sei credente, è una cosa da pazzi, cioè soltanto i pazzi possono dire queste cose, cioè, solo chi è pazzo, perché sappiamo che è un'idea osteggiata a più non posso. E il mondo va avanti come se Dio non ci fosse. Adesso hanno fatto questo mostro disastroso che nessuno riesce più a controllare, perché è talmente grande, no? Che vedete, basta che viene un mal di pancia a una nazione, si fa per dire, poi contemporaneamente contagia tutte le altre. Ed ecco davanti a noi i risultati di quanta e tanta disgregazione. Fratelli e sorelle, per quanto è possibile, non arroventiamoci per le ingiustizie che a vario titolo subiremo anche noi, ma dobbiamo avere questa pace, questa serenità che il Signore ci dà, e questa pace che Lui ci dà nessuno ce la può togliere, comunque vadano le cose, perché c'è scritto che né morte né vita né potestà, nessuna cosa potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. E questa è la nostra certezza al di là di ogni religione. Ma c'è scritto che quando queste cose continuano ad avvenire, alziamo il capo perché la nostra redenzione è vicina, poiché le nostre promesse, le nostre speranze inevitabilmente sono sul regno di Dio, non sono sulle promesse di qualche politico che sicuramente verrà, anzi egli ha le porte. E posso dirti oggi, considera l'offerta di Dio, consideriamo l'offerta che il Signore ci ha fatto, e dovremmo, ripeto, dobbiamo considerarlo guardando questi versetti, pensando che c'è scritto che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo, tanto che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. Ed era grande ieri come è grande oggi, col moltiplicarsi degli uomini siamo oltre 6 miliardi di persone, immaginate che cosa può essere tutto questo. E allora consideriamo l'offerta che il Signore ci ha fatto. In offerta il Signore ha dato se stesso, cioè Gesù Cristo che è l'Iddio incarnato, si è incarnato per pagare Egli il prezzo delle nostre colpe. per poterci presentare privi di ogni difetto davanti al Padre. Questa è l'offerta che Dio ha fatto per noi. Consideriamo questa offerta. Vedete, il peccato è un mistero, cioè la trasgressione, la malvagità, che è fatta contro il Signore, contro Dio. Se così non fosse, l'universo tutto, a motivo del peccato dell'uomo, sarebbe profanato per l'eternità. Non so se mi sono spiegato. Dio è santo, è tre volte santo, e questo peccato ha profanato, ma avrebbe profanato ogni cosa, ma per il momento è rimasto circonciso nel tempo, e il Signore lo spazzerà via, l'ha spazzato via col suo sacrificio, ma come abbiamo letto in Isaia, verrà il momento nel quale tirerà le somme dei suoi giudizi. Ora, oggi sappiamo che Egli è un Dio paziente che aspetta che le persone vadano a Lui, che lo cerchino, così come si fa anche al buio, anche senza conoscerlo, ma avendo nel proprio cuore questo desiderio di incontrare il proprio creatore. Dio si è repentito di aver fatto l'uomo sulla terra, ma la cosa più grave e più terribile che continua ad esserci nell'universo, fratelli e sorelle, è il peccato. E il peccato è il male che viene fatto, viene perpetrato nei confronti del prossimo. Il peccato, e una volta che viene fatto, il peccato non può essere cancellato, non può essere cancellato, può essere cancellato soltanto, ed è stato cancellato soltanto dal sangue di Gesù Cristo. Quindi è costato il sangue di Gesù Cristo, perché chiunque crede, il giudeo prima e il greco poi, possa avere salvezza, la certezza della salvezza, perché il giudizio che doveva cadere su di noi è caduto su di lui. Così sta scritto. La terra, cari fratelli e sorelle, è maledetta a causa di questa cattiva coscienza. È una cattiva coscienza. Quando vediamo un morto, e ne vediamo tanti, ecco, questo è il risultato dell'inimicizia di Dio con l'uomo. Dal momento che, dopo la trasgressione dell'uomo, il Signore ha decretato la morte sulla terra, e la terra è stata maledetta per questo motivo, ma sappiamo che per lo stesso motivo, a causa di Gesù Cristo, sarà nuovamente benedetta, e tutto ciò che era prima non vi sarà più, perché c'è scritto che il Signore asciugherà ogni lacrima dagli occhi di coloro che sono salvati, che non vi sarà più morte, né malattia, né dolore. Questo sta scritto nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21. Ora, vedete, volutamente si ignora questa realtà, cioè il peccato si ignora. Se tu parli oggi fuori, che? Ma mica l'ho fatto apposta. Certo, non l'hai fatto apposta, perché è in te fare il male in modo così normale. Certo che non l'hai fatto apposta. Signora, questa causa non viene per nulla analizzata. Cioè, si parla di tante cose, vedete, grandi, grandissime trasmissioni per parlare di che cosa? Di parlare di ipotetiche fantasie, ma il nocciolo della questione non viene risolto. Ecco perché ogni ragionamento fatto dall'uomo per spiegare il quesito di un malfunzionamento, del malfunzionamento di ogni cosa, è una follia pura, è una follia. Si parla di acqua tiepida, di acqua riscaldata, cioè non ha proprio senso, perché viene negata la radice della causa, cioè il peccato, la trasgressione che l'uomo ha commesso e che commette ogni giorno gratuitamente. Anzi, la cosa più grande è dire: Dio non c'è, tra le varie cose. Ora, la psicologia moderna ha trovato una nuova frase per spiegare il cosiddetto disagio sociale. Ora tutto si chiude dentro questo disagio sociale. E la poverina, cioè non c'è più l'omicidio, era pazzo, perché l'ha ammazzato. Cioè, ha violentato la figlia, era pazzo. Cioè, non è che, capisci, aveva dei disturbi psichici, bisogna risalire al padre, ai nonni dei nonni, andare a fare tutto. Cioè, no, magari quello aveva una famiglia veramente per bene, lineare. No, no. E così oggi tutto questo male si cerca di spiegarlo con, appunto, la psicologia moderna. Quando si parla di psicologia, già io comincio ad avere le mie preoccupazioni, se è uno psicologo, ognuno deve andare da uno psicologo alla fine, no? Senza riconoscere veramente la base di ogni male, che è la trasgressione, che è il peccato, il male che si fa generalmente, non si arriva a capo di nulla. Quindi con questo disagio sociale si giustifica ogni comportamento sconsiderato, cioè ogni cosa che va sconsiderata, senza condannarlo, perché purtroppo non si riconosce la malattia, e questo è uno dei problemi. Ma come abbiamo visto prima nel libro degli ebrei, come abbiamo letto poco fa nella lettera degli ebrei, ci dice una cosa: ma Noè con pio timore, cioè noi gli aveva detto che come poteva Noè, dice prepara un'arca, ma mica era una cosa da poco quello che ha fatto, no? Perché Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, ecco la fede, di cose che c'è scritto che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Fratelli e sorelle, ma che cosa stiamo facendoci qua? Stiamo preparando un'arca per noi, per la nostra famiglia e per tutti coloro che amano il Signore, eh? Preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede, con la nostra fede, condanniamo tutti coloro che non hanno creduto, fratelli e sorelle. Così Noè condannò il mondo e fu fatto erede, ma non perché lo condanniamo noi, perché lo giudichiamo noi, perché altrimenti saremmo stati tutti spazzati via. Se Noè non avesse trovato grazia agli occhi del Signore, il Signore aveva deciso di decretare la fine, perché il Signore non può tollerare il male, non può tollerare questa vergogna grande, eppure l'ha sopportata, perché c'è scritto che Dio è amore ed è un Dio di amore. È talmente tanto grande il suo amore che si è incarnato e ha pagato egli stesso il prezzo che l'uomo non poteva pagare, e l'ha pagato in Gesù Cristo. E poi lo ricorderemo poi tra un attimo quando faremo la Santa Cena, che ricorda soltanto questo fatto che Gesù ha fatto. Non è, lo spiegheremo bene, che non è un fatto miracoloso, ma è semplicemente un ricordo di quello che il Signore ha fatto per noi. Considera bene l'offerta che il Signore ci ha fatto. Allora con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede però di una giustizia che si ha per mezzo della fede. Ecco, credo che questo sia abbastanza comprensibile per ognuno di noi. Allora, fratelli e sorelle, ieri come oggi Dio ebbe pietà di un uomo, di un solo uomo giusto, e salvò l'umanità dalla quale doveva scaturire la salvezza eterna, cioè Cristo, l'unica arca possibile. Non ci sono altre arche, non ci sono altre salvezze, non c'è un'altra via di nessun genere, non esistono altre vie, cioè nessuno pensa a una via alternativa perché non esistono. Parlando con una cara amica qualche anno fa, fa: ma sai, ci sono tante vie per arrivare. Gli ho detto: no, mi dispiace, posso sembrarti un po' arrogante, ma da quello che conosco io, siccome questa è parola di Dio, non ci sono altre vie, ce n'è una sola, si chiama Gesù Cristo, non ce ne sono altre. Mi spiace che in tutti questi anni, in questi secoli, il nome e l'immagine di Gesù Cristo è stata stravolta dalle religioni. Hanno presentato un altro Gesù, non questo che c'è scritto qua nella Bibbia. Hanno presentato un Gesù diverso. Ecco, e hanno presentato e conoscono il Gesù delle crociate, conoscono il Gesù dei preti, conoscono il Gesù delle ingiustizie, ma Gesù non c'entra niente con tutto questo. Egli è santo, tre volte sacro, perché è Dio benedetto in eterno che si è incarnato. Ecco, non c'entra nulla. Ecco, noi oggi abbiamo questa possibilità grande, no? Fino a quando il Signore deciderà di chiudere, fine, c'è la fine dei tempi, sapete, non la fine del mondo, la fine dei tempi, sono due cose diverse. Cristo è l'unica arca possibile, e quest'arca poi sapete che veniva rappresentata nel Vecchio Testamento, no? Dove all'interno c'era la legge, all'interno il libro della legge con i comandamenti, che servono semplicemente per evitare che noi facciamo il male al nostro prossimo perché siamo dei malvagi. Ma ieri come oggi il mistero dell'iniquità rimane per me un mistero, cioè il male, continua ad essere un mistero. Ieri sera vedevo, l'altra sera che stanno non solo, ma questi elefanti si stanno estinguendo, li stanno ammazzando uno dopo l'altro, i pachidermi enormi gridavano con dolore perché stanno portando via la voglia, gli tagliano le zanne, ma per far questo li ammazzano, capisci? Con un, dico, ma perché l'uomo è così crudele? Perché è così malvagio? Cioè, una cosa, oppure di questo renderanno conto al Signore, renderanno conto, non ci sarà nessuna cosa della quale non si renderà conto. Ecco, il mistero dell'iniquità è grande, poiché c'è uno spirito drogato, cari fratelli, di stordimento. Oh, tutto è stordito, ma che significa? Ma cercate di stare un po' in piedi, un po' di sobrietà. Questo spirito stordimento che continua a fare il male, a sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti, anche coloro che hanno creduto. Capito? C'è sempre la sirena che ti soffia, no? Che dice, ma no, ma io potrei farmi quattro conti, no? Ah sì, puoi chiudere un occhio. No, noi non chiudiamo un occhio, non chiudiamo nessun occhio, nell'uno e nell'altro, perché il Signore ce l'ha aperti, non per chiudere. E non possiamo essere corrotti o corruttibili, altrimenti facciamo parte esattamente di quella generazione che il Signore aveva condannato dall'epoca di Mosè e di Noè, scusate. E sarà così perché c'è scritto che negli ultimi tempi ci troveremo come all'epoca di Noè. Perché l'uomo cosa faceva? Prendeva moglie, andava a marito, comprava case, faceva di tutto tranne che dire, ma io qua cosa ci sto a fare? Cioè, chi è che mi ha messo qua? Hai chiesto tu di venire al mondo? L'hai chiesto tu? L'ho chiesto io? Hai chiesto tu di chiamarti così? No. Ecco, mi trovo qua, allora qualche domanda me la devo pur fare. Vedete, l'avidità per il denaro, per il potere e per il possesso di ogni cosa e per il controllo di questo mondo è grande. È un'avidità enorme, le persone impazziscono, davanti al potere impazziscono. E questo che cos'è se non lo spirito dell'anticristo? Vedete, cari, nessuna umiltà. Oggi non c'è nessuna umiltà, nessuno è umile. Per dire, umiltà significa pormi davanti veramente a Dio. Io sono una creatura davanti al Signore, Signore, ma che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Io mi trovo in questa confusione. Tirami fuori, per favore, tirami fuori. Ma sei tu che devi avere questa umiltà dentro te stesso per gridare al Signore, tirami fuori, Signore. E poi ci verrà il ravvedimento. Cioè la strada completamente sbagliata che avevo presa, no? Deve cambiare, deve andare in un'altra direzione, perché devo ottenere quella pace che nessuno ha, quello shalom degli ebrei. Afferriamo le promesse e aggrappiamoci con decisione alla fede e al Signore. Ora che vediamo avvicinarsi il tempo, chi può dire che questo tempo non è veramente vicino? Lo si vede, lo vediamo noi con gli occhi, ma lo vede anche chi non crede, lo vede anche chi non crede. Ed ecco questa angoscia delle nazioni che comincia a farsi sentire. Non c'è più sicurezza nel mondo. E che dire di tutto questo? Vediamo avvicinarsi il tempo. E noi siamo scampati dalla distruzione e da un'infamia eterna, perché il mondo è già condannato, è già condannato. E noi siamo salvati se abbiamo creduto e se crediamo in Gesù Cristo, quale nostra arca e salvatore. Il mondo ha scommesso su questi quattro giorni qui sulla terra, questi quattro giorni che viviamo qua sulla terra, ha scommesso. E quindi si ammazzano per avere un pezzo di casa, per avere un pezzo di... Non si sa che cosa si può fare per questo. Noi abbiamo messo sul piatto della bilancia un'altra cosa, l'unica cosa che possiamo mettere sul piatto della bilancia, non il nostro buon comportamento, questo dovremmo farlo normalmente. Ma l'unica cosa che possiamo dare al Signore è la nostra fede in Lui, totale. No? Quindi abbiamo messo sul piatto della bilancia come scommessa, sapete? Abbiamo come scommessa la nostra fede. È lì che il Signore ci peserà. Dice, ecco, io sono colui che pesa i cuori e le reni. A me la retribuzione. Sapete, ognuno può farsi beffe dell'altro, ma sicuramente il Signore no. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito, come abbiamo letto nella lettera ai Romani, sono figli di Dio. Sono guidati dallo Spirito. E noi dobbiamo avere fiducia in questo spirito, perché anche quando non capiamo, sappiamo che il Signore è davanti a noi. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano secondo la carne. C'è proprio una separazione. Cioè, mi alzano a dire cosa penso. Penso non solo alla carne in quanto al manzo che lo devo cucinare, no, proprio il mio pensiero è solo qui in questi 4 giorni che passo qua sulla terra, punto e basta. È come poterli consumare, no? Ma spesso e volentieri si fanno i conti senza l'oste, perché neanche anche quei conti là il più delle volte sono sbagliati, perché noi pensiamo poi delle cose e invece la nostra vita va completamente in un'altra maniera. E allora perché dobbiamo farci questi conti sbagliati? Facciamocene uno solo che è giusto e affidiamo la nostra vita al Signore. C'è scritto: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto, cioè quello che noi cerchiamo con sforzo, vi sarà sopraggiunto, cioè ci sarà dato gratuitamente, perché il Signore è un Dio buono, pietoso, è un Dio d'amore. Allora invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito, ma ciò che brama la carne poi, perché? Perché la carne guarda indietro, non guarda avanti, quindi guarda le cose temporali, è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Ecco, non c'è più questa turbolenza, questa angoscia, turbato, mi separa. Sappiamo, possono avere delle difficoltà, ma sappiamo che il Signore è pronto a darci una mano, a risolverci, a tirarci fuori quando siamo caduti nel pantano, perché così spesso succede anche purtroppo per noi. Però noi abbiamo questa certezza dell'amore di Dio, sappiamo che siamo nelle sue mani e c'è scritto che nessuno ci rapirà dalla sua mano. Quindi è molto importante, è indispensabile, come sta scritto, essere guidati dallo Spirito di Dio. C'è scritto, Gesù cosa ha detto? Io me ne vado, però vi manderò un consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. E così è stato. Io posso dirlo della mia vita, io non posso parlare della vita degli altri, non conosco la vostra. Sì, ci conosciamo, ci frequentiamo, diciamo di credere nelle stesse cose. E io me lo auguro e me lo auspico. Ma soltanto il Signore alla fine conosce veramente in fondo se gli apparteniamo e se siamo veramente condotti dal suo spirito o siamo condotti dai nostri ragionamenti, cioè che vanno a finire sempre fuori strada. Perché abbiamo bisogno di essere condotti al Signore? Per essere condotti nei pascoli e nelle sorgenti di acqua pura, non nelle acque inquinate del mondo e nelle erbe già piene di veleno. No, abbiamo bisogno di essere condotti dal nostro sommo pastore, che è Gesù Cristo. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, e l'uomo, c'è scritto che nel suo traviamento, cioè nelle sue turbe, non è che carne. Cosa siamo? Siamo come il manzo in macelleria, senza spirito. Ciò che brama lo spirito invece abbiamo visto che è la pace con Dio. Vedete, queste cose, cari fratelli e sorelle, sono inevitabilmente contrapposte fra di loro, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e la carne si oppone a Dio. Perché tutto questo, cari fratelli e sorelle? Perché non si ha coscienza della gravità della morte, del giudizio di Dio. Bisogna prendere atto. La morte non è un fatto naturale. È sbagliato pensare a una cosa del genere. Non è un fatto naturale. La morte non è naturale. La morte è un decreto di Dio che continuiamo a subire, perché Dio, ci siamo separati da Lui, il peccato ci ha separati da Lui, ma Cristo ci ha ricongiunti, coloro che hanno creduto. E se no non si parlerebbe di resurrezione dei morti. Sappiamo che avremo una carne nuova, completamente diversa da quella che abbiamo oggi, perché è corruttibile. E c'è scritto che questa carne non può ereditare il regno, il nuovo regno, il regno dei cieli. E quindi se il Signore verrà in questi giorni, se noi saremo vivi, saremo trasformati così come il Signore ha detto, cioè in un nuovo corpo, altrimenti saremo i primi che risusciteremo alla sua venuta, perché il Signore viene per mettere in regola ogni cosa e poi comincerà l'eternità. Quindi ora che il male aumenta, non lasciamoci demoralizzare, è inevitabile, Gesù l'ha detto, la parola è scritto da tutte le parti. Ora sappiate questo, che negli ultimi tempi verranno ci saranno tempi difficili, perché l'uomo sarà sempre più vanaglorioso, superbo, bestemmiatore, e tutto ciò che volete, le conosciamo ormai a memoria queste cose. Ma non solo, quindi non lasciamoci demoralizzare, perché non pensiamo che diventerà tutto più tranquillo, ma ringraziamo il Signore invece per quello che ha fatto per noi e per quello che sta facendo e per le parole che stiamo ascoltando. E nella difficoltà preghiamolo affinché ci dia la forza di non cadere in tentazione, perché le difficoltà sono quelle che poi possono portarti fuori e possono farci cadere in tentazione. C'è scritto che il Signore comunque non ci darà delle prove superiori a quelle che noi possiamo reggere. Qui nel famoso capitolo 24 di Isaia, che abbiamo letto, sono quasi in conclusione, così vediamo un attimino, semplicemente, eccolo qua. C'è praticamente uno spaccato di tutto questo. E quando dice, c'è uno spaccato di immagini di ciò che avverrà dopo quei giorni terribili, con il male giunto al culmine. Voi sapete che sta scritto nel Vangelo di Matteo, Gesù ha detto che se egli non intervenisse nessuna carne scamperebbe. E qui dice che i superstiti alzano la voce, mandano gridi di gioia. Oh, finalmente il mondo è liberato. La natura è liberata dal male, e sta scritto anche in Romani che la natura geme e freme, non vede l'ora che sia lasciata in pace, non vede l'ora. È scritto così, ed è una cosa straordinaria se ci pensiamo. È tormentata, è torturata, ma tutta quanta, dai pesci del mare agli alberi della terra, è tormentata in ogni modo, da insetti più minimo, ma da veleni contro veleni, è tutto ciò che si vuole, dalla morte dei pesci, da ogni cosa, dal male che noi abbiamo fatto alla terra. E poi leggetevelo tutto questo capitolo. I superstiti alzano la voce mandando gridi di gioia, acclamano dal mare la maestà del Signore, perché riconoscono che Dio ha fatto giustizia una volta per sempre. E quindi glorificate dunque il Signore nella regione dell'aurora, glorificate il nome del Signore Dio di Israele nelle isole del mare. C'è subito dopo un giudizio sugli abitanti della terra, che mostrano spavento, perché dice, non parla di una nazione, dice spavento, fossa, laccio, ti sovrastano, o abitante della terra, no? Ma è l'uomo stesso che si è schiavizzato da solo, capisci? Nessuno gli ha detto di diventare uno schiavo, è diventato schiavo perché gli ha fatto piacere essere schiavo, si è fatto schiavizzare. Il Signore ci sta chiamando a libertà, ci sta chiamando fuori da tutto questo. Le fondamenta della terra tremeranno, la terra si schianterà tutta, la terra traballerà, la terra barcollerà come un ubriaco. E se leggiamo bene nel libro dell'Apocalisse, vediamo che parla dell'ultimo terremoto, che non ce ne sarà stato né prima né dopo uno più grande sulla terra. Ora abbiamo visto quello che c'è stato l'anno scorso o due anni fa, che ha causato lo tsunami, che è stato molto molto grande, 9,1 alla scala Richter, e pare che abbia spostato, pare, e questo che sarà sicuramente così devastante, ma coloro che amano il Signore non hanno nulla da temere. Ma il motivo è sempre lo stesso, perché vedete che nel versetto 20 c'è scritto perché succede tutto questo alla terra, non per spaventare, terrorizzare qualcuno, ma perché il peccato grava su di lei, il peccato della terra. Il peccato è una cosa terribile, e la malattia, guardate la morte e guardate il peccato, quando vedete una morte capite perché, capite che cosa significa. Ma dicevo, per così poco, il peccato grava su di lei, essa cade e non si rialzerà mai più. Però noi sappiamo che il Signore ha detto: io faccio nuovi cieli e nuova terra. E poi sotto c'è scritto un'altra cosa, che in quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù, sapete, no? Sono gli angeli che sono stati, che hanno servito Satana, no? Sono gli spiriti malvagi. E non solo, è giù sulla, i re di qua giù, perché poi sono costoro, i nostri governanti, che sono coloro che hanno governato la terra e hanno creato anche tanto e tanto male a tutti gli abitanti. Saranno riuniti assieme come si fa con i prigionieri, no? Ecco, adesso è arrivato il giudizio, sono tutti là fermi per essere giudicati. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna. Perché? È una cosa grande, perché l'uomo ha fatto delle cose vergognose da quando è sulla terra. Perché da questo? Poiché da quel momento in avanti il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion, in Gerusalemme, fulgido di gloria, oh, in presenza dei suoi anziani. Ma per questo che noi vogliamo gridare ancora una volta, non scriverlo così: vieni Signore, vieni, perché la salvezza soltanto è in te. Gesù gridava ancora angoscia tra le nazioni, per il rimbombo del mare, per la paurosa attesa di ciò che sta per accadere al mondo. Ciò che sta accadendo, come vedete, è incontrollabile, nessuno può controllarlo. Ma noi possiamo dire questo, che la gioia tra i suoi figli sarà grande, è grande perché sono riconoscenti per quello che tu hai fatto per ognuno di noi, Signore, averci tratto da questa generazione corrotta e malvagia. Amen. Amen.